La prima domanda sul PDIR. Non vi sentirete di rispondere in termini generici, anche per presupporre una conoscenza del partito, dei suoi quadri, che sicuramente non ho. Mi sembra chiaro che per avere un peso effettivo, scusatemi, per avere un peso effettivo sul piano politico, proposte di questo genere o le avanza il PD o non saranno mai nessuna strada, perché soltanto se hanno dietro molti punti percentuali di elettorato possono in qualche modo pesare. Devo dire che quando Franceschini fece la proposta di pagare anche ai Coca-Cola, ai lavoratori pseudo-autonomi, eccetera, la cassa integrazione o qualcosa di simile, beh, non era molto lontano dalla linea di basic income, di reddito che prescinde dalla situazione giuridica, lavorativa, economica della persona, ma è un diritto, non a caso si chiama anche diritto di cittadinanza. Sarebbe bello vederne discutere, piuttosto che di vedere discutere degli aggiustamenti del codice del lavoro, della legislazione sul lavoro, sul legame tra, del tutto un po' visibile, un po' assurdo, tra lavoro e produttività, così come è stato inserito nel protocollo firmato pochi giorni fa, e altre cose del genere. Credo che sarebbe un grande passo avanti per un ritorno a livelli di maggior maturità della politica italiana se il PD affrontasse temi di questo genere. Il rischio di un non ritorno alla piena occupazione, il rischio di un mondo di bassi salari e la necessità di fare fronte a ipotesi, a progetti tipo questi due, ne sono anche altri, contro i quali si possono avere moltissime riserve, che sono attaccati da ogni parte, che però sono un grosso oggetto di discussione, più quello sul basic income che non sullo stato come datore di lavoro in ultima istanza. Tra i problemi del sindacato oggi, che intendiamoci, in notevole misura sono stati problemi provocati e costruiti da altre, dai datori di lavoro, dalla politica di centrodestra e da molti altri, fattori. Non sono solo dovuti a errori del sindacato, ma sta il fatto che se si parla di basic income anche all'interno del sindacato, qualcuno viene l'orticario. Sono tutti molto sul chi va là, dicono, ma poi ricadono subito nelle critiche più ovvie che si fanno dal 1920, quando più o meno nacque l'idea del reddito di cittadinanza, del reddito di pena di base, e cioè poi le imprese sono incentivate a licenziare, tanto c'è il basic income e anche se li metto sulla strada non succede nulla, eccetera, eccetera, che è veramente l'obiezione più ovvia che si possa fare. Sicuramente anche il sindacato ha bisogno di una rinascita culturale, progettuale, eccetera, notevolissima. Questo riguarda un po' tutto il sindacato complessivo, non solo l'uno o l'altro di essi. Ma io premerei con molto favore riprendere la proposta di Franceschini e passare dalla cassa di integrazione per il Coco al reddito di base per tutti. Fa discutere, indigna, sollecita, viene certamente, figuriamoci da destra che cosa si dice sul basic income, ma insomma nel mondo se ne parla, ci sono grossi studi, ci sono saggi importanti di alto profilo politico anche su questo che si possono utilizzare sul piano internazionale, quindi direi con molto interesse e con molto favore il PD apriva una discussione su temi di questo, genere. Io sono pienamente d'accordo con un'economia che dovrebbe avere altri, altri scopi. È probabilmente difficile conseguire questi altri scopi se non si rinuncia all'idea del lavoro come merce, da cui deriva l'idea di mercato del lavoro. La stessa idea del mercato del lavoro, che pure riempie il manuale di economia, è impropria, perché il lavoro non dovrebbe mai essere trattato come una merce, perché non è scindibile dalle altre parti della persona. L'identità, le amicizie, gli affetti, la posizione politica, gli umori, la storia, eccetera. Io scelgo non a caso di citare questo comma dell'organizzazione del lavoro della dichiarazione di Filadelfia del 1944, perché in quell'anno è uscito un libro importantissimo che si chiama La grande trasformazione di Karl Polanyi, che ha tra i suoi assunti di base: ci sono tre cose che non dovrebbero mai essere trattate come una merce, e sono la terra, il denaro e il lavoro. Negli studi recenti su Polanyi e di impronta polaniana si è aggiunta anche la conoscenza, i problemi del diritto d'autore, dei diritti comuni, dei beni comuni, della conoscenza come bene pubblico globale, così via. Se si parla di mercato del lavoro è perché si parla del lavoro come merce, cioè come oggetto che si fa abito dalla persona, mentre l'assunto etico-politico ma anche economico che c'è alla base dell'altra posizione è che il lavoro non dovrebbe mai essere trattato come una merce, perché porta l'economia e l'intera umanità in direzioni disastrose, che sono quelle che stiamo conoscendo. Sicuramente l'economia dovrebbe darsi al più presto altri scopi, perché uno dei motivi per cui la crisi non è destinata a migliorare, a ritornare come nulla fosse alle condizioni di qualche anno fa, è che il modello di sviluppo, vecchio termine, desueto, criticabile, eccetera, ma il modello di sviluppo attualmente imposto a tutte le economie del mondo è assolutamente insostenibile. Come diceva Gandhi già nel 1945-1946, ci vorrebbe un'altra terra accanto alla nostra per sostenere quel modello di sviluppo. Poi dopo un po' non basterebbe nemmeno quella, ce ne vorrebbe un'altra. Ma già oggi l'impronta ecologica dei principali paesi sviluppati va molto al di là del territorio, tutto compreso mare, acqua, atmosfera che occupano. Quelli che io chiamo i fallimenti dell'economia mondo vanno appunto in questa direzione, precedono di molto i fallimenti dell'economia finanziaria. Uno di questi fallimenti è che un sistema economico sempre più imballato è disperatamente proteso, spendendo trilioni di dollari in pubblicità, a far sì che un terzo o anche meno della popolazione del mondo consumi merci di cui non ha bisogno, tralasciando i bisogni degli altri 4 miliardi o 5 miliardi. C'è qualcosa di profondamente assurdo anche dal punto di vista politico, perché il sistema economico, il ciclo economico, il funzionamento dell'economia attuale si fonda, come ha detto un illustre politologo americano in un bel libro uscito l'anno, si fonda sulla permanente e profonda infantilizzazione degli adulti. Occorre togliere, ma questo è l'impegno di ogni direzione marketing, occorre togliere agli individui la capacità o la voglia, il gusto di ragionare politicamente. Devono ragionare solamente se il gusto dell'ultima merendina è più gradevole o meno dell'ultima merendina. Si fanno riunioni che durano settimane di consigli di direzione, talvolta anche di amministrazione, per decidere se lanciare o no una merendina di un nuovo gusto. così come si discute se lanciare o no la 251esima, il 251esimo prodotto di alimenti per animali domestici, che sono una parte bellissima della vita, in ultimo ultimo. Ma il mercato chiede, il modello economico chiede che non ci siano 10 o 15 o 20 prodotti, ma ce ne siano 250, possibilmente 300, e così 300 prodotti per la cura dei capelli, e così 300 tipi di zainetti per i bambini che vanno a scuola. L'idea di Benjamin Barber, se qualcuno ne voglia dire un'occhiata a questo libro che si intitola Consumati, è che l'infantilizzazione degli adulti, che finiscono col pensare in termini di zainetto, di quadernetto, di merendina e altre cose del genere, è che esso svuota di senso l'animus, l'intelletto politico. Non si ragiona più sui beni pubblici, sui diritti di cittadinanza, non parliamo di basic income, ma si ragiona sulla competitività tra merendine oppure PC portatili, ma non fa al momento uguale, temo che non faccia più molta differenza. Quindi ben venga un'economia che abbia altri scopi, anche perché quel in esse, come ha scritto Edgar Morin, è un quadrimotore in volo nella cui cabina non c'è nessuno e che sta andando dritto verso una parete rocciosa. Il principio del datore di lavoro di ultima istanza ha in mente naturalmente uno Stato che sia in grado di gestire una cosa del genere. Certamente se penso allo Stato italiano come datore di ultima istanza, anche a me vengono i brividi, perché Ponte di Messina, Tavolo o altre cose del genere, la Fiera di Milano o altre cose del genere, andrebbe a finire lì. Chi avanza questo principio pensa a in prevalenza a beni pubblici, ma di livello molto più modesto e di utilità molto più immediata, come il rimediare lo spazio delle scuole, come migliorare i trasporti pubblici, come migliorare il servizio sanitario o i servizi sanitari anche in termini di assistenza alla persona. Ma è chiaro che uno Stato che fosse disponibile ad assumere il ruolo di datore di lavoro in ultima istanza potrebbe essere uno Stato, ahimè, molto diverso. Bisognerebbe che il 51% dei direttori scegliessero quello invece dello Stato attuale, perché poi lì si va a finire. La questione dei 79 dollari l'ora, quella è di grande interesse. Perché? Perché se uno scava dietro quella cifra, scopre che il disastro dell'industria automobilistica statunitense è stato in primo luogo tecnologico e organizzativo. Producevano automobili assolutamente vecchie dal punto di vista proprio dell'oggetto, e li producevano con impianti che hanno bisogno di 2 anni per cambiare produzione, mentre la Toyota ci mette 2 settimane e la Fiat 2 mesi. Quindi era tecnologicamente sconfitto. Però, e qui il PD ci potrebbe lavorare molto, il disastro dell'industria automobilistica americana è anche un disastro della sanità privata e delle pensioni private, perché già negli anni, credo già intorno al 1950, l'industria automobilistica, che allora andava benissimo, stipulò generosi contratti che prevedevano il versamento di una quota molto rilevante da parte dell'azienda sia per le pensioni private sia per il sistema sanitario, che erano assicurazioni private. Quando si parla di pensioni private e di sanità private, è da quei 79 dollari l'ora che bisognerebbe partire. Perché? La General Motors, che fu la prima azienda a varare un piano pensionistico in questo caso, molto, molto generoso, molto cospicuo, aveva intorno al 1960 450.000 addetti a prevalenza negli Stati Uniti e 40.000 pensionati. Pagare le pensioni con, diciamo, 2/3 pagati dal datore di lavoro e 1/3 pagati dal lavoratore era uno scherzo. Nel 2007-2008 la General Motors aveva negli Stati Uniti 80.000 dipendenti e 1 milione di pensionati. I suoi debiti sono maturati nel tentativo impossibile di far fronte ai buchi dei fondi pensione. Qualcosa del genere è avvenuto anche per quanto riguarda il sistema sanitario e l'assicurazione sanitaria, il cui costo è salito moltissimo negli ultimi anni, sono di oltre il 30% l'assicurazione sanitaria, e i giganti di automobili che avevano contratti generosi non ce la fanno più. Quindi in quei $79 che sono un costo enorme, c'è anche il fatto che se ci fosse un sistema pensionistico pubblico negli Stati Uniti e ci fosse un sistema sanitario nazionale, le imprese pagherebbero ovviamente una quota, ma enormemente inferiore a quelle che pagano come assicurazioni private. La crisi dell'automobile è una crisi tecnologica, ma è una crisi dell'idea che fondamentali beni pubblici come la sanità, i servizi sanitari e le pensioni si possono costruire con un grande arco di intertemporalità, con un grande arco di tempo, si possono costruire su basi private. Se avessero avuto un sistema pensionistico pubblico, un sistema sanitario pubblico, il sistema, l'industria automobilistica che meritava comunque di fallire, però non sarebbe nelle condizioni in cui è e non sarebbe nelle mani di Citigroup, quali sono le altre? Sì, è tutto che hanno intoitato fondi enormi. Perché almeno quei $19 sono più o meno il taglio che bisognerebbe effettuare per se le persone potessero disporre di un sistema sanitario pubblico in cui versano il loro contributo, come pensiamo anche noi, o pensioni pubbliche, ma senza gravare quasi per intero sulle spalle dell'azienda. Penso anch'io che Obama possa fare grandi cose. Incidentalmente vi suggerisco un libro che si chiama L'uomo invisibile, che è un romanzo sui neri d'America, che io ho tradotto 55 anni fa, e viene pubblicato dai Naldi con una mia introduzione in cui accosto, nella scia di vari commentatori saggisti americani, in cui accosto la storia dei neri americani e la storia dell'autore con Obama. Perché l'uomo invisibile è il nero entro il quale il bianco sbatte dentro perché non lo vede, sbatte anche fisicamente. Naturalmente erano gli anni tra il 30 e il 40, però i neri americani sono ancora oggi lo stato peggio trattato negli Stati Uniti. Questa storia dell'invisibilità e di un nero come Obama che diventa il personaggio più visibile al mondo è una bella storia che si trova anche in un romanzo. Quindi, per concludere sulla sua domanda, non credo che in questo caso la riduzione del lavoro sia un fatto aggressivo di per sé, anche perché si abbina all'intenzione di Obama, e lì si vedrà veramente se riesce a portare a fondo la sua rivoluzione, l'intento di arrivare a un servizio sanitario nazionale. Perché il dramma delle famiglie americane e dei lavoratori dipendenti americani è il costo della sanità. Oggi una famiglia di 4 persone, 2, 30, 40 anni con 2 bambini, 2 ragazzini, che abbia un reddito sui $50,000-$60,000 l'anno deve avere un'assicurazione di almeno $20,000 per pagare, cioè il 30%. il 30% dovrebbe avere un... Quindi se riesce a costruire un servizio sanitario nazionale, avrà contribuito a salvare per la strada giusta anche l'industria automobilistica.
Prevedibilmente, oltre alle analisi tecniche, sociologiche, anche la poesia salva. E c'è l'occasione di avere qua Massimo Lippi, e un piccolo intervallo vorrebbe prevedere. Faccio anche un omaggio del suo
indicatore. Io ho una cultura letteraria prima di tutto.
Allora ci sposa tutto.
Allora facciamo così 5 minuti e poi riprendiamo, anche perché mi prenoto io per una domanda.
E ma con cosa domande puoi rispondere?
No, finisca la prima parte.
Ma che è finito?
Certo.
No, io sono un amante.
No. Sul ruolo del sindacato, ma il sindacato dovrebbe fare molto di più, e io devo dire, da un dispiacere a qualcuno, ma che l'accordo, il protocollo recentemente firmato tra il governo e due associazioni sindacali, non tre, anche se erano presenti, è un fatto regressivo, perché il sindacato ha una funzione di base, che è quella di trasformare la debolezza dei 1.000, 100.000, milioni di singoli in forza relativa dinanzi all'impresa, perché nessun singolo ha un potere di contrattazione che sia paragonabile con l'impresa. Può illudersi davvero, perché se ha 28 anni è un informatico che domina i segreti più recenti e rivoluzionari del web, non del web 2.0, ma del web 3.0, beh, per una volta può andare al paziente e dire: beh, o mi date 10.000 euro al mese o io do un'altra parte. Ha un potere, ma si tratta di un caso, di una persona, di una tecnologia, eccetera, eccetera. Sono dei casi assolutamente minoritari. Nel 99% dei casi il singolo lavoratore è totalmente impotente dinanzi all'impresa. La funzione del sindacato è di trasformare milioni di debolezze personali in una relativa forza collettiva. Questo lo si fa con i contratti nazionali e con le vertenze, con le importanti vertenze, sia grandi imprese sia con le importanti vertenze per i contratti nazionali. È anche lì che dovrebbe passare qualche ragionevole sforzo per ridistribuire il reddito e magari inventarsi qualcosa che assomiglia al basic income. Ma non è facendo il contratto nella fabbrichetta del signor Brambilla, 14 dipendenti, o del signor Pautasso di Settimo Torinese, 18 dipendenti, che si potrà collegare il lavoro alla produttività o viceversa. Non capisco mai bene come si mette la questione. Troppo poco marxista, e qui non so se poi qualcuno sarebbe d'accordo dei presenti, ma insomma io abbastanza. Ma la questione dei dirigenti è sicuramente di primissimo ordine. Qui si è avvallato, fa parte dell'ideologia diffusa, fa parte dei medici, che un buon manager è quello che guadagna dai 3 milioni di euro in su all'anno. Io ritengo che nessun manager, farò un'eccezione per Marchionne, forse, merita dal punto di vista organizzativo, economico, strategico, manageriale, come ampiezza di vedute, dinamicità, intensità di lavoro, meriti 3 milioni di euro l'anno. Ritengo che vi siano migliaia di dirigenti che con un buon stipendio, 200.000 euro l'anno, 400.000 euro l'anno, potrebbero fare quel mestiere bene, se non meglio, tenuto conto che molti dirigenti, non farei nome perché ci sono sempre gli avvocati in giro, ma molti dirigenti che sono usciti da grandi aziende private e pubbliche con 7 milioni di buonuscita, già ne guadagnano 5 l'anno, 10 milioni di buonuscita, 15 milioni di buonuscita, non meritassero affatto quelle buonuscite, anche perché hanno lasciato l'azienda in condizioni comatose. Questo avviene anche, per carità, viene in Francia, viene in Germania, viene negli Stati Uniti, dove appunto questi di Citigroup che ricevono una massa enorme di denaro. Citigroup ha ricevuto come grande banca sussidi per più di 80 miliardi di dollari. Il programma per l'alta velocità, che vorrebbe dire probabilmente restituire agli Stati Uniti un sistema ferroviario decente, potrà contare su un decimo, cioè 8 miliardi di dollari, secondo gli ultimi programmi di Obama. Citigroup, dopo aver incassato gli 80 e passa miliardi di dollari, ha distribuito qualcosa come 13 miliardi di dollari di bonus ai suoi dirigenti. Poi Obama ha cercato di bloccarli, però c'era la legge di mezzo, la legge degli singoli stati, è molto difficile, eccetera. Ma insomma, quelli che Spiegel sulla copertina qualche settimana fa chiamava gli svergognati non hanno limiti. Io credo che in Italia, come in altri paesi, ci siano migliaia di dirigenti di medio-alto livello che potrebbero benissimo sostituirli risparmiando 10 volte sul salario medio. Ho finito la
parola. Bene, allora prego.